Ciao, ti presento Jack.
Sono le 14.30, un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori. Devo ricordarmi quelle volte in cui mi capita di dover sostituire al volo all'ultimo momento Matteo Villacci, di avvertire Cecilia Di Lieto che molto gentilmente presentava Jack oggi, ma appunto non c'è Matteo Villacci, ma in realtà questa sostituzione di oggi pomeriggio dovrebbe essere molto breve. Matteo ha avuto soltanto un piccolo contrattempo meccanico, ma nel giro di pochi minuti dovrebbe raggiungere via Olearo 5, dovrebbe accomodarsi qui nello studio 2 per timonare anche oggi Jack. Io sono Nicolo Vecchia, per chi non mi avesse riconosciuto, e mi occupo sostanzialmente di fare la giacca, quella che quando andate al cinema, se ancora andate al cinema, posate su un sedile per evitare che qualcuno si sieda mentre voi andate a comprare i popcorn oppure in bagno. Questo per spiegarvi il mio ruolo qui, decisamente passeggero ed effimero, come è giusto che sia, ma già che ci sono, visto che sono qua ad aprire la puntata di oggi di Jack, vi racconto anche delle cose. Intanto che tra poco poi arriverà Matteo, e Matteo si occuperà anche di introdurre un mini live, un ospite dal vivo che ci accompagnerà poi fino alla conclusione della trasmissione alle 15.30 nella seconda parte. Invece in questa apertura di trasmissione io mi occupo soltanto di ricordarvi una cosa, cioè che in questi giorni il nostro artista della settimana è Kurt Cobain, che forse qualcuno di voi ricorderà essere il frontman dei Nirvana, chitarrista e cantante di quella band insieme a Dave Grohl e Chris Novoselic, che il 5 aprile del 1994, quindi 30 anni e un paio di giorni fa, moriva in un fatto di cronaca che è stato raccontato in molte occasioni, in molte forme, a Seattle il 5 aprile del 1994, 30 anni fa. E in questi tre decenni la musica dei Nirvana e di Kurt Cobain, se possibile, è diventata ancora più importante, più influente. Questo viene dimostrato anche dalla partecipazione con cui in molti si stanno preparando a ricordare, a celebrare Kurt Cobain a 30 anni dalla sua morte. Anche qui a Radio Popolare lo vogliamo fare venerdì 5 aprile, nella seconda parte di questa trasmissione condotta da Matteo Villacci. Dalle 15.35 alle 16.30 ascolterete il contributo di diversi ospiti che interverranno nel programma, parlando con Matteo dell'eredità artistica di Kurt Cobain. E invece nell'ora successiva ci sarà Elisa Graci nel suo playground dalle 16.30 alle 17.30 per raccogliere ricordi e testimonianze ancora da altri ospiti e anche da voi ascoltatori. Infine, domenica 7 aprile, nello spazio che normalmente dedico dalle 18.30 alle 19 agli artisti della settimana, vi parlerò della musica che Cobain ha amato di più, per cui invertendo gli addendi, parlando degli artisti e delle canzoni che in qualche modo hanno formato quello straordinario amore per la musica che è una delle caratteristiche più importanti di Kurt Cobain, se parliamo appunto sia dell'uomo che dell'artista. Io vi faccio ascoltare una canzone che arriva da Sliver, quel box di outtakes e inediti che venne pubblicato per celebrare la storia dei Nirvana. Questo è un outtake di Nevermind, si chiama Old Age. Tra poco arriva Matteo Villacci a continuare a condurre Jack.
Came my nervous, only heaven found me. So
Rage in Nirvana ad aprire la puntata di Jack di oggi. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Incredibile cambio di voce, non lo sapete, ve l'ha detto il buon Nicolo. Riprendo le redini di Jack di oggi. Volevo salutare il mio meccanico che starà esultando, visto che ancora una volta ho dovuto porre nelle sue mani la mia auto così un po' all'improvviso. Sono regali inaspettati, ma che vuoi fare? Sono gli strascichi della Pasqua. Dicevo, ben ritrovati a tutti. Vi ha già detto il buon Nicolò, ovviamente, della settimana dedicata a Kurt Cobain. Arriveremo proprio venerdì a celebrare l'anniversario della sua scomparsa. Vi ha già detto anche che ci sarà un lavoro bello approfondito che riguarda in particolare le nostre redazioni, quindi la mia, la nostra, quella di Jack e quella di Elisa Gracci. Venerdì sapete che Jack è il doppio appuntamento, quindi la seconda ora sarà interamente dedicata in una maniera particolare proprio alla memoria di Kurt Cobain. Oggi invece abbiamo un sacco di carne al fuoco, perché nella seconda parte avremo il privilegio di avere a che fare con un ospite armata di violoncello, quindi una di quelle armi che ci piacciono, che arriva direttamente da Cuba e si chiama Ana Carla Maza, e ci faremo raccontare un po' della sua storia e soprattutto ascolteremo un po' della sua musica dal vivo. Nella prima parte abbiamo un paio di argomenti sul tavolo, uno dei quali andremo ad approfondirlo tra poco con Dario Falcini, che dovreste ricordare, visto che è stato per molto tempo un collega qui a Radio Popolare, ora dirige Rock It. Prima di arrivare però a chiacchierare con lui, torniamo a fare il punto su un altro degli argomenti di cui ultimamente ci siamo occupati e che abbiamo anche approfondito, che è l'intelligenza artificiale applicata alla musica. E lo facciamo perché è di queste ore la notizia di petizione, di una lettera aperta firmata da più di 250 artisti che si sono mobilitati un po' contro il suo utilizzo, ma non in maniera del tutto indiscriminata. Allora, intanto tra i firmatari ci sono anche nomi molto importanti come quello di Billie Eilish, Nicki Minaj, ma anche Elvis Costello, gli R.E.M. e Mumford & Sons, Katy Perry, Norah Jones, per cui i Pearl Jam, anche nomi davvero importanti, che sono membri dell'Artist Rights Alliance, che è un gruppo senza fini di lucro che punta proprio a salvaguardare i diritti degli artisti. Sostanzialmente loro dicono che se da un lato l'intelligenza artificiale può essere uno strumento molto utile anche in fase creativa e può essere utile anche per loro, d'altro canto quello che li spaventa è la sostituzione del lavoro degli artisti umani con un'enorme quantità di suoni e immagini create appunto dall'intelligenza artificiale e in mano ad alcune delle aziende più grandi e potenti, che ne fanno un uso indiscriminato anche proprio della loro voce, della loro parte creativa, che reimpastano e di fatto rendono a loro concorrente, andando a limare sensibilmente le royalties soprattutto di chi con queste cose tra virgolette sbanca il lunario, quindi non degli artisti più grandi. La lettera aperta, dicevamo, ha un sacco già di firme importanti, ma di fatto si sta trasformando in una petizione, ed è un altro di quelle spie che si stanno accendendo sul cruscotto di questa evoluzione che è evidentemente inevitabile, no? E di cui stiamo provando a raccontarvi un po' passo per passo. Se si è partiti settimana scorsa parlando dell'Elvis Act, quindi il primo tentativo di dare una forma legale all'indirizzo e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolare nella musica, nel Tennessee, però, quindi segnatamente in uno degli stati degli Stati Uniti. In questo momento sempre dagli Stati Uniti arriva questo, che suona un pochino come un campanello d'allarme. Dicevamo tra i firmatari Billie Eilish, allora ci andiamo ad ascoltare il brano di Billie Eilish contenuto nella colonna sonora di Barbie. Questa è What Was I Made For.
Sure now what I was made for.
Questa era Billie Eilish, come dicevamo appunto tra i firmatari, questa era What Was I Made For dal film Barbie, dicevamo tra i firmatari della petizione che insomma pone un po' nuovamente il problema della intelligenza artificiale e del suo utilizzo nella musica. Torniamo però, come vi dicevo, a parlare di un altro tipo di analisi e vi avevo annunciato che lo avremmo fatto con Dario Falcini, che in questi giorni su Rock It ha scritto un articolo molto interessante partendo dall'analisi dei dati dell'industria musicale italiana, i dati più recenti, un'industria evidentemente, stando ai numeri, che sta vivendo un momento particolarmente felice, numeri che però nascondono più di un rovescio della medaglia, e bisogna stare attenti alla forma anche di racconto e di narrazione per evitare di perderci dei pezzi per strada. Ecco, per evitare di perderci dei pezzi per strada abbiamo con noi Dario Falcini. Ciao Dario, ben ritrovato, come va?
Benissimo, e voi come andate? Tutto bene?
Bene, bene, noi bene. Benissimo è anche l'aggettivo, uno dei passaggi che usi nel titolo, che dice l'industria musicale sta benissimo, noi altri un po' meno. Noi altri, ovviamente, questo vale per te e anche per me, siamo quella parte di un po' addetti ai lavori che però non è neanche quella che soffre di più probabilmente in una situazione musicale che, come sempre è in fase di evoluzione, perché la stasi forse è una cosa che apparteneva qualche decennio fa da questo punto di vista, però dicevo, rischiamo di perderci per strada dei pezzi e di non vederli nemmeno.
Sì, anzitutto mi piaceva utilizzare il termine noi altri, perché lo diceva mia nonna, mi sembra
noi altri,
di quelle
esatto.
di una volta, un po' dialettali, cose così, per cui l'ho voluta riprendere anche a marcare una differenza anzitutto sintattica. Dopodiché sì, c'è un sacco di gente che da un momento genericamente positivo dell'industria musicale e quella discografica e il comparto live, c'è un sacco di gente che di queste vacche grasse però non sta beneficiando in alcun modo. Il piccolo faro che noi volevamo puntare con questo articolo, ma che d'altra parte in qualche modo è un editoriale che segue una produzione in cui proviamo ad alzare il ditino da un punto di vista giornalistico, che va avanti dalla pandemia perlomeno, e ecco appunto abbiamo voluto dire che c'è anche un'altra parte da guardare, e che bisogna farlo prima che sia troppo tardi, prima che questa parte sia spazzata via, perdendo sì dei posti di lavoro, ma soprattutto perdendo delle risorse intellettuali, creative, un patrimonio che è di tutti quanti e che fino a qua è stato preziosissimo.
Sono tanti i punti di partenza e anche un po', se vuoi, di genesi e di questa piccola crisi che d'altro canto è davvero un po' invisibile, perché c'è tanta narrazione, no? Invece di un certo tipo di successo, di quel, se vuoi, non tanto uno su mille che ce la fa, ma di quel forse se applichi questo tipo di formula hai qualche possibilità di farcela. Sicuramente hai già citato la pandemia e questo ha influito su tutto il settore dei live, soprattutto quello dei locali, quindi non quello evidentemente dei palazzetti, poco anche quello dei festival, però ci sono delle realtà che sono sparite, o meglio non ci sono più, un certo tipo di realtà che danno spazio e non solo raccontano ma permettono a una produzione media a livello di musica e di ascolti nel nostro paese di esprimersi e di trovare l'opportunità di far girare la propria musica. È una delle cause scatenanti, no? La crisi del settore dei locali, per esempio, della musica live, che peraltro crea questo circolo vizioso per cui cambia anche un po' il modo di approcciarsi forse al fare la musica, tentando di trovare scorciatoie che magari però vanno meno incontro a quelle che sono le attitudini artistiche di ciascuno.
Sì, è tutto vero. Partirei da una premessa, ossia che questi dati che fanno parte di un report globale e che sono stati ripresi con delle specifiche italiane dalla FIMI, che è l'industria musicale italiana, sono dati che vanno celebrati, che è giusto che la FIMI li celebri, nel senso che sono dati ampiamente positivi in senso assoluto, e parlano di un'industria che perlomeno ha trovato una strada. L'industria musicale non più di 15 anni fa brancolava completamente nel buio, cioè il passaggio della fine dal disco fisico all'inizio dello streaming è stato una fase di palude in cui sono affondati in tantissimi, che noi nel 2024 siamo ancora qua a parlare di un'industria musicale con i suoi protagonisti, con un suo business anche florido in molti casi, eccetera eccetera, non era nemmeno una cosa scontata, per cui io non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, e questi dati per alcuni sono anche molto positivi. I concerti in termini di presenze stanno facendo dei record storici, eccetera eccetera. Il problema sono sempre le diseguaglianze. Il problema è sempre che quando molte risorse e questi numeri assoluti si concentrano nelle mani di sempre meno persone, che è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in tutti i settori economici e non solo nel comparto musicale, che la pandemia ha accelerato, che le economie digitali e il predominio delle piattaforme hanno accelerato. Ecco, quando questo succede, abbiamo un problema, perché se ci sono più risorse di prima, ma queste risorse sono in mano a molte meno persone di prima, ecco, questo qua è un guaio, ed è esattamente quello che sta succedendo. Ci sono sempre stati i nomi forti che tirano l'industria musicale, e quella live e quella discografica, ma in questo momento qua parliamo di molte poche potenze che sono in grado di fare numeri spaventosi con un solo annuncio, e che inanellano record su record, mentre tutto un mercato di taglie medie, che poi magari sarebbero diventate taglie grandi, o che rimanevano taglie medie perché era il loro status naturale, magari per una questione di generi musicali, magari per una questione di attitudine, eccetera eccetera, ecco, per loro invece gli spazi si sono proprio chiusi. Tornando al discorso di prima, andarli a perdere, queste taglie medie, può essere un danno per l'intero sistema, anche molto molto grande. I locali che hanno chiuso li abbiamo visti tutti. Quali locali hanno chiuso? Hanno chiuso i locali che facevano 200, 300, 500 persone, magari anche 50 o 100 in alcuni casi, poi le situazioni delle città o della provincia in Italia per quanto riguarda i pochi live club o locali travestiti da live club sopravvissuti sono molto diverse tra di loro. I locali grandi stanno anzi prosperando, il Forum d'Assago non ha mai fatto un calendario così ricco, ora probabilmente arriverà un momento in cui fanno tipo l'orchestra del Liscio, cioè fanno due concerti a sera, faranno i turni in qualche modo, mi sembra che lo stiano già sperimentando questa cosa qua. Ma se non ci puoi arrivare al Forum, e la maggior parte sono quelli che non ci arrivano al Forum, che cosa succede? Ok, la domanda e l'offerta, ok, le leggi del mercato, però stiamo anche parlando di cultura, probabilmente, cioè se già in generale questo mercato andrebbe un attimo controllato, nel mercato della cultura, ed è già un paradosso parlare di mercato della cultura, ci sono ben altre componenti in gioco che puramente quello dell'incasso, del farcela o non farcela.
Anche perché se tutta quella fascia media sparisce, ovviamente ne soffrono gli artisti in primis, ma il nostro ascolto va molto a impoverirsi, alla fine siamo quello che mangiamo e abbiamo molta meno scelta, rischiamo di finire in un enorme ristorante con molto pochi ingredienti, però da un punto di vista dell'utilizzo. Io volevo chiederti, perché il tuo articolo si chiude proprio dicendo è un po', bisogna essere molto ottimisti per essere ottimisti in questo frangente, ti chiederei però, per essere ottimisti, se ci sono delle piccole cose da cui si può ripartire in questo momento qua.
Ci sono, e come, c'è una grande volontà da parte di artisti, ma anche da parte di etichette, di fare la propria cosa. C'è anche una forma di ritorno dell'underground, delle sottoculture. Ora la critica musicale, o quel che ne rimane, si sta un po' dividendo sul senso, su queste definizioni, sul parlare di underground, parlare di sottoculture, parlare di ritorno, perché rimanda ad altri mondi, ad altri tempi, e le cose non si ripropongono mai nello stesso modo. Dopodiché in giro per tutta Italia ci sono delle serate punk hardcore sempre piene, con un sacco di pubblico fomentato. Venezia hardcore è diventata una realtà importantissima a livello europeo. Nell'elettronica, nella techno, ma non solo, ci sono delle serate fatte benissimo da organizzatori sempre più professionali, pur mantenendo quello impianto anche ideologico di gente che nasce magari con la techno, con i rave, eccetera eccetera. Questo da un punto di vista degli organizzatori, da un punto di vista degli artisti, ci sono un sacco di persone che magari anche in risposta a un sistema che omologa sempre di più fanno le loro cose, le fanno magari nelle maniere più sghembe, più storte possibili. Penso a tutte le nuove declinazioni che si sta dando al jazz, a partire con una dinamica che sicuramente è iniziata negli Stati Uniti e da Londra, ma che anche in Italia sta cominciando ad avere degli interpreti di assoluto interesse. Quindi queste cose qua ci sono, e come, bisogna trovare la forza di valorizzarle. In questo non aiuta il fatto che queste dinamiche dinamiche che abbiamo raccontato si vadano ad incrociare con una crisi dell'editoria sì. molto molto importante, perché l'editoria è sempre stata la stampella di queste cose qua, cioè sono sempre stati coloro che almeno in teoria il cui mandato era capire le cose prima, vedere le cose prima, divulgarle, amplificare le cose che meritavano di essere amplificate al di là dei numeri, di cui non bisogna essere dei megafoni, ma andare a guardare la qualità più che la quantità. E il fatto che non ci siano più tante realtà che fanno questo tipo di lavoro qua è un problema per tutti,
sì,
questa cosa.
Sì, sì, sì. E niente, allora per chiudere facciamolo questo lavoro qua, te l'avevo chiesto fuori onda, ti chiederei di introdurre il brano allora con cui ci salutiamo, che forse arriva proprio un po' da quel mondo che offre un po' la speranza.
Sì, allora lei si chiama Giorgia di nome, ma l'amante è scritto tutto attaccato di nickname, è una ragazza della provincia di Vicenza, dove peraltro attorno a Schio e dintorni sta nascendo un piccolo sottobosco che suona rock e dintorni e che fa delle cose molto molto interessanti, anche con un proprio studio di registrazione eccetera eccetera. Lei è una tipa super in gamba, che suona vari strumenti e che scrive in una maniera che ti lancina dentro abbastanza. L'abbiamo eletta CBCR quest'anno, e CBCR sono per lo kit
le promesse,
gli artisti, diciamo, su cui puntare per l'anno prossimo. Le promesse: lei si esibirà al prossimo Miami Festival alla fine di maggio al Libroscalo di Milano, ed è super super brava. Questo pezzo che adesso penso che ci passerai, Matteo, un pochino la sua anthem, e secondo me, se ascoltate anche le parole, capirete che c'è del talento nella scrittura, oltre che come musicista, da parte di l'amante.
E il pezzo è?
Come volevi essere.
Perfetto. Allora, questo è l'amante, grazie mille Dario Falcini, un grandissimo abbraccio e a presto, torneremo a parlare con te del Miami molto presto. Grazie Dario.
Un abbraccione, ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ci sono io, sai?
Come volevi essere l'amante? Chiudiamo qui la prima parte di Jack di oggi, ora quel jingle che non porta nessuna pubblicità, ma che ci porta sotto dove c'è già l'ospite di oggi, armata di violoncello, che ci aspetta, nonché Claudio Agostoni, state lì.
State ascoltando Radio Popolare. Tu voz.
corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe, cántalo, lo, lo. Si me muero de amor, que sea por ti. El hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor, que sea por ti. Y escucha tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe, cántalo, lo, lo.
Questo è Caribe. La voce è quella di Anna Carla Mazza. Questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Sono le 15:03 minuti, è la seconda parte. Innanzitutto ben ritrovato Claudio Agostoni.
Buongiorno, ciao. Buongiorno. Matteo, buongiorno agli ascoltatori.
Non è che abbiamo solo sotto un brano di Anna Carla Mazza, è che proprio c'è qui Anna Carla Mazza. Quindi benvenuta Anna Carla, a Jack, benvenuta.
Hola, buenas tardes, sto molto felice di essere qui con ustedes, gracias por la invitación.
Grazie a te. Abbiamo deciso fuori onda, Claudio, che l'intervista andrà così, in questo latino formato da un italiano e uno spagnolo.
Sì, neanche un improbabile italiano. Noi faremo le domande in italiano e Anna Carla ci risponderà in spagnolo. Noi siamo partiti con un brano tratto dal suo nuovo lavoro, il suo terzo lavoro, è il brano che dà il titolo all'album. Se sei d'accordo, Matteo, io farei due o tre domande veloci sulla biografia e poi dopo, siccome lei imbraccia il suo violoncello, gli chiediamo di fare un brano. Io partirei da una connotazione geografica che mi è molto cara. Anna Carla, tu hai compiuto i primi passi musicali nel distretto rumbero di Guanabacoa.
Sí, exactamente.
Exactamente.
Guanabacoa era el barrio de casa de mi abuela, en el barrio en La Habana, en Cuba, un barrio muy musical, donde hay mucha rumba, mucha música afrocubana, ceremonias. Y recuerdo que el frente de casa de mi abuela, los vecinos del frente, tenían siempre sus puertas abiertas y cada día era la fiesta.
Ah, qué bello.
Festa tutti i giorni, un quartiere dove le influenze della santeria sono molto forti. Io ricordo, con tutti quelli che sono venuti con noi a La Habana, abbastanza vicino a quel posto che si raggiunge con un battello, si attraversa, correggimi se sbaglio, con un battello si arriva alla Regla, se non ricordo male, e poi lì vicino c'è appunto questo quartiere. Una curiosità: a 5 anni ha iniziato lo studio del pianoforte sotto l'aria, sotto l'ala di Miriam Valdés, che era la sorella della leggenda vivente Ciuccio Valdés. È un po' come imparare a suonare la chitarra con la sorella di Jimi Hendrix.
Mira, Cuba es un país muy musical. Tenemos música todo el día, desde por la mañana, por la tarde saliendo de la escuela, después del trabajo, por la noche. Y yo vengo de una familia de músicos y en mi casa siempre había muchos instrumentos, del cual el piano. Entonces tuve también la suerte de aprender con esta gran maestra Miriam Valdés, porque me enseñó algo muy importante en mi vida, que es la sensibilidad femenina y la música del ritmo cubano.
Matteo, a me sembra chiaro, no?
Per me è chiarissimo. Comunque, insomma, è molto semplice. A Cuba c'è musica sempre, tutto il giorno, dalla mattina alla sera. E lei è cresciuta in una casa piena di strumenti, tra cui il piano. Ha avuto la fortuna di avere questa maestra molto importante che le ha insegnato una cosa fondamentale, che è la sensibilità femminile all'approccio nella musica. E forse questo è un momento anche storico in cui appare molto evidente la sensibilità femminile. Sono tante le artiste, no, che si raccontano con la musica, e volevo chiederle se e in che modo la sensibilità di cui ci ha appena parlato, la sensibilità femminile, l'ha guidata nel suo percorso personale.
Creo que ha sido importante para mí de romper un poco con los esquemas de los géneros de la música, de lo que se ha establecido durante muchos años y siglos, de lo que es el jazz, de lo que es el latín, de lo que es el clásico, y para mí honrar mis raíces latinas, mis raíces cubanas, mezclándolas con el clásico y con el jazz a mi manera, a mi sensibilidad femenina, quiero decir, escuchando realmente el interior de lo que quiero expresar, sin tener que repetir lo que siempre se ha hecho de una manera muy esquemática, y también de una manera en que el cuerpo, tocamos el instrumento y encontramos una propia voz con nuestro instrumento, y tocar el piano, el violonchelo o cantar es algo de una búsqueda de identidad musical, siempre representando la diversidad cultural y la originalidad.
Beh, sicuramente c'è stata una questione di rompere gli schemi classici legati ad alcuni generi come il jazz, e i generi da cui lei è partita, e mischiarli con le sue radici, quindi la radice latina, la radice femminile e la sensibilità femminile, per arrivare a dire quello che voleva veramente raccontare lei, anche nel rapporto fisico con gli strumenti, che è diverso quando riguarda il piano, la viola, e le permette di arrivare con questo suo percorso più personale.
Io le farei un'ultima domanda e poi le chiederei di regalarci il primo brano. La domanda è relativa al suo strumento, che ricordiamo sta imbracciando, il violoncello, che lei ha conosciuto quando lo strumento era ancora più grande di lei, perché aveva 8 anni.
Sì.
Volevo chiederti quante ore oggi passi in compagnia del tuo strumento, e quali sono gli esercizi che, come se fossi una, ragioniamo un po' come se fosse un calciatore o uno sportivo,
quante ore ti alleni?
Bueno, en Cuba hay una escuela de, imagínate, un país tan musical, de la salsa, de la música latina, del baile, del carnaval, pero en Cuba hay una escuela de violonchelo que de los profesores Juan y Gladys, y siempre me acuerdo del primer día que vi el violonchelo en la Orquesta Sinfónica Nacional de La Habana, yo me quedé enamorada, el amor puro por el violonchelo. Yo dije, quiero tocar el violonchelo porque resuena en el alma, en el corazón, como una voz humana. Y desde el primer día que amé este violonchelo, estudiaba todos los días, mucha disciplina, como un deportista de alto nivel, rendimiento, que va a las competiciones, así mismo, de mucha dedicación, muchas horas. Desde muy niña, 2, 3, 4, 5, 8, 10 horas diarias, todo el día, y estudié más de 15 años, fui a París a estudiar al conservatorio en París y después musicología en la Sorbona. Es decir, que es una carrera de mucho estudio, de mucho de desarrollar el intelectual y de desarrollar la capacidad de realmente el sacrificio para cumplir nuestros sueños.
C'è un sacco di lavoro, perché dice, in un paese che si immagina, no, un certo tipo di musica, anche proprio di generi musicali, c'è questa scuola di violoncello e lei fin da piccola 10 ore al giorno, una cosa del genere, come uno sportivo di altissimo livello che si prepara per le Olimpiadi. Poi a 15 anni c'è stato a Parigi, c'è stato il suo percorso di studi che è continuato là, ma c'è voluta l'applicazione per arrivare a realizzare quello che poi era il suo sogno. Ascoltiamolo allora, il risultato di questa applicazione, e ti chiederei di introdurre il tuo primo brano dal vivo.
Vamos a voy a cantar una canción que es un reggae de Jamaica, porque en este viaje imaginario en América Latina con un violonchelo y la voz.
Perfetto.
Meses y medio y te me fuiste entero. Ya no quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido con vara y sed. Hay que torturar esta. Me tienes sin dormir, ya no me quedo fuerzas para no pensar en ti. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás. Dime que volverás. Zrapapapapé, zrapapapapé. Zrapapapapé. c'était plus simple, nous ne serions jamais nés. Et moi je ne t'aurais pas aimé comme je l'ai fait. Les fleurs du jardin ont séché, le printemps nous a quittés. Le soleil est caché dans mon sac, reviens, je t'attends. Ay, que tortura esta. Me tienes sin dormir, ya no me quedan fuerzas pa' no pensar en ti. Ya la 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 la, la 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 la, ya la 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 la, la 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás. Sarra pa 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 pe.
E ci ha portato già un po' in giro per il mondo Anna Carla Masa, perché c'è, dice, ovviamente c'è Cuba, c'è la Giamaica che citava, c'è anche il francese in questo brano, per cui e si sente anche il suo di percorso personale, anche la Parigi di cui parlava. Ecco, volevo chiederti quanto è stato importante nella tua formazione personale anche proprio spostarti, partendo da Cuba, toccando
la Spagna,
la Francia e l'Europa.
Sí, la verdad es que soy como una ciudadana del mundo, viajando en muchos países. El último disco, que se llamaba Bahía, la Bahía de La Habana y no Bahía de Brasil, Bahía, fue un disco que hizo una gira, un tour, una tournée de 150 conciertos en 15 países. Y la verdad es que siempre estoy viajando con mi violonchelo. Entonces, para mí lo más importante es que soy una persona curiosa. Y como me gusta ir a conocer diferentes culturas del mundo, siempre me gusta conocer historias, personas, ciudades diferentes como Milano, como Roma, como Terni en Italia. Y entonces yo me inspiro siempre de todas estas historias y mezclo el latín, el jazz y el clásico, porque forman parte de mi vida y es algo natural para mí de mezclar estos géneros y también de proponer un violonchelo, no solamente clásico, un violonchelo que rompa con los esquemas, mezclando todos estos géneros y tocarlo de una manera diferente que no será solamente en una orquesta sinfónica.
Vabbè, chiaramente è cittadina del mondo e diceva che il suo album Bahia, che in realtà è dedicato a Bahia cubana, non a Bahia brasiliana, è arrivato dopo una tournée, che l'ha portata in 150 date in 15 paesi del mondo. Lei in ogni paese dove va è molto curiosa di assorbire in qualche modo la cultura del posto in cui è. Citava anche le città italiane, tra cui Milano dove sei adesso, Terni dove sarei a breve, tra l'altro, dopo domani, perché suonerai dal vivo Roma, e di prendere questi elementi e mischiarli con gli elementi musicali dai quali lei arriva, che sono il jazz, ovviamente il classico e il latino, e mischiare il tutto rompendo degli schemi in una maniera del tutto nuova, che poi è la sua maniera originale.
Ecco, Bahia era il suo secondo album, da poco è uscito quello nuovo, si chiama Caribe, abbiamo ascoltato la title track all'inizio di questa ospitata, è il suo primo album non da solista. E volevo chiederle come era nato questo lavoro, dove l'aveva partorito.
Come?
Dove sono nate le canzoni di Caribe?
Ah, bueno, el Caribe para mí fue un disco de dar un paso más adelante como compositora. Porque no estamos acostumbrados a escuchar con música compuesta por mujeres y menos aún de discos completamente producidos musicalmente por mujeres. Tenemos la costumbre de escuchar mujeres cantantes, quizás mujeres que tocan la guitarra, pero mujeres instrumentistas, cantantes, compositoras y productoras musicales es algo que no es muy común. Entonces, para mí era importante dar un paso más en mi carrera y componer un disco con sección de vientos, con trombón, saxofón, con percusión, con piano, un disco realmente completo como para una big band de jazz más tradicional, pero siempre proponiendo una nueva manera refrescante e innovadora, para mí, yo pienso, de este disco, homenajeando mis raíces latinas.
E qui è stato un disco molto importante per fare un grosso passo avanti dal punto di vista della produzione, e soprattutto non ci sono tante figure femminili che lo fanno. Si sentono tante voci femminili che cantano, tante strumentiste femminili, però che lavorino alla produzione sono poche. Ovviamente lei ha lavorato con gli elementi che aveva, lavorando anche sui fiati e
la composizione,
è stato ovviamente una cosa importante. Volevo chiederti: quanto è stato difficile lavorare in tutto questo, occuparsi della produzione, perché tu hai prodotto, appunto, produci tutto da sola.
Sì, però hay dos tipos de producción, evidentemente la producción del disco, pero me refiero también a la producción musical,
certo,
de ir al estudio del concepto del disco. Es un poco como Quincy Jones. Quincy Jones hace la producción del disco de Michael Jackson,
certo,
y llega al estudio y tiene una visión del concepto de la música. Eso para mí es importante, y yo tengo una pasión por ir al estudio con las partituras escritas, el concepto del disco. Esa producción musical para mí fue muy importante, y no fue fácil, porque muchas personas pensaban y me decían: tienes que ir a buscar un hombre que te haga la producción del disco. Digo, ¿por qué? ¿Por qué si yo estudié más de 15 años música clásica, orquesta sinfónica, Shostakovich, Brahms, Vivaldi, toda la música, repertorio clásico, cómo no voy a ser capaz de hacer la producción musical de un disco?
Esatto, e poi io 10 ore al giorno, no, perché
sì,
diceva, a me affascina la produzione musicale del disco, no? Un po' come faceva Quincy Jones, che arriva in studio e ha un concept in testa e lo realizza, arriva con le partiture e immagina la musica. E lei ha iniziato a fare questo lavoro, ha sempre avuto accanto qualcuno, le diceva: ma senti, devi trovarti un uomo che ti dia una mano in questa fase del lavoro. E ha detto: ma scusa, ma perché? Ho fatto 15 anni di studio, ho studiato la musica classica, ho studiato gli strumenti, per quale motivo dovrei avere accanto qualcuno? Ed effettivamente, evidentemente, non ne ha alcun bisogno.
Hai anche una tua etichetta, no? La ACM, se non sbaglio, la tua personale etichetta discografica. Che progetti hai per questa etichetta?
Sì, hace 5 años yo tomé la decisión, el riesgo, podemos decir, de decir quiero tener mi disquera y quiero ser un artista independiente para poder también defender los derechos de los artistas, en mi caso también, de poder decidir qué tipo de proyecto, qué tipo de música, en qué lengua cantar, con qué instrumentos. Eso es muy importante para mí. Hace 5 años tomé esta decisión y hoy estoy contenta de haber tomado ese riesgo, que ACM Global Music es una empresa que está sobre todo apoyando la diversidad cultural, apoyando la mezcla de géneros diferentes y sobre todo aportando un granito de arena para transmitir las emociones y conectar realmente con todas las personas que a través de la música, a través del arte, desde un equipo de una familia lleno de pasión y de amor por su trabajo. Yo creo que todos tenemos ganas de levantarnos por la mañana e ir al trabajo felices, apasionados por nuestro trabajo, amar lo que hacemos, y eso para mí es ACM Global Music. Es un equipo entusiasmo por el trabajo y por un mundo mejor.
Beh, allora, sono 5 anni che ha iniziato questa impresa e l'idea era proprio quella di riuscire a dare voce a tutta questa generazione di artisti, no? E di fargli respirare anche una sorta di aria di libertà a livello compositivo musicale, di mescolare le loro culture musicali e anche i loro generi e creare qualcosa di nuovo, ma soprattutto dargli l'opportunità di fare questo di lavoro, di alzarsi la mattina ed essere felici, di andare al lavoro e di creare questa famiglia che lavora insieme per portare questo suono originale in giro e lavorare su questo. Parlavi del fatto che sarai live a Chieti dopo domani.
Exactamente. Estoy actualmente, la gira de Caribe llegó a Italia. Ya hicimos Bergamo Jazz Festival. Fue una noche increíble, súper bonita, en un teatro maravilloso. Bueno, los teatros aquí en Italia son siempre bellísimos, bellísimos. El teatro y la comida son maravillosos.
Sí.
No, tra l'altro il festival a cui hai partecipato a Bergamo è un festival che ha una lunga storia.
Sì.
È un festival importante, sempre con artisti di livello, infatti c'era anche
infatti
c'è,
esatto.
Exactamente, estaba Ron Carter, estaba Joe Lovano, realmente un festival muy importante y con una gente, personas muy cálidas también. Entonces, mañana 4 de abril voy a estar aquí en Milano tocando en el club que se llama Blue Note.
Blue Note, sí. Due date.
Exactamente,
due date, sì.
Dos dachas, porque voy a hacer un primer set en Blue Note, que ya está a las últimas entradas, y el segundo más tarde, que quedan algunas entradas todavía. Eso es en Milano mañana.
E poi tra le altre città che visiterai, oltre a Terni, un concerto dalle parti di Ravenna, Verona, Fano, il sabato questo 6 aprile sarai all'Auditorium Parco della Musica a Roma, che è una delle location più importanti per quanto riguarda il nostro paese.
Sì, la verità è che sto contentissima di andare a Roma. Roma è una città che mi encanta. Già avevo toccato in il Festival de Verano al frente del Coliseo di Roma, però questa vez va a essere una notte molto speciale in Roma, in l'Auditorio, este sabato 6 di abril. Los invito a todos. Mañana a Milano, luego en Terni y en Roma all'Auditorio el 6 de abril.
Quindi è facile, Milano, Terni, Roma, in fila, un'infilata senza sosta, un sacco di musica. Ricordiamo, Milano domani è al Blue Note. Quindi,
esatto.
Ultimas entradas per il primo set e quedan per il secondo.
Esatto.
E quindi datevi una smossa se volete partecipare al primo, se no andate direttamente al secondo invece, che ci sono ancora dei posti. Volevo chiederti una curiosità musicale. Noi qua a Radio Popolare anche in passato abbiamo organizzato tanti concerti con musicisti cubani, con i tanti suoni che arrivano da Cuba, no? Ora in tutto il Caribe, per esempio, va moltissimo un suono che ha un po' unificato tutti quei paesi, che è il reggaeton. Volevo chiederti che cosa ne pensi del reggaeton?
Bueno, yo creo que el ritmo del reggaeton, el tumpac, pum. Es un ritmo muy antiguo, es un ritmo que viene de África, es un ritmo que resuena en el baile del cuerpo, incluso antes de la melodía estaba el ritmo también. Yo creo que los seres humanos somos muy rítmicos de sentir el baile. Entonces es un ritmo muy antiguo. Lo que pasa es que ha evolucionado, digamos, en la historia que se ha contado. El reggaetón ha sido como una historia que ahí ya no me gustaba tanto como ahora. Ahora está diferente, pero si mezclamos un reggaetón con una buena historia, con una buena canción, una buena letra que cuenta una historia maravillosa, yo realmente me gusta.
Allora, ovviamente il reggaeton arriva da lontano, arriva dall'Africa e parla di ritmo, e il ritmo è quello che parla noi esseri umani alla fine, no? Poi dipende da cosa ci racconti sopra. Diciamo che le storie che vengono raccontate oggi non è che le piacciono tanto, ma se ci si porta sopra un racconto interessante, allora può diventare anche dell'ottima musica. Io direi di chiudere con dell'ottima musica.
Chiudiamo, avevamo ancora tante domande, ma le faremo un'altra volta che verrà a trovarci, perché vogliamo spenderci gli ultimi minuti con ancora un brano di Anna Carlarmasa. Noi ricordiamo ancora le due date di Milano, quella di Roma sabato, in mezzo una puntata a Terni, e poi ci sono delle altre date a maggio, giugno e luglio, che
insomma,
trovate
sarà in giro per
sul
l'Italia.
Sito. Esatto.
Cosa ci canti come ultima canzone?
Bien, ya estuvimos en Cuba con el Caribe, estuvimos en Jamaica con un reggae, y ahora nos vamos a otra parte del Caribe, nos vamos a República Dominicana con un merengue.
Perfecto.
No sé lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiestar. No sé lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiestar. Que se me vayan las primaveras bailando y gozando. Que la vida es corta, 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 y la felicidad es eterna. Y el alma no miente, las sonrisas tampoco. Amo tu mirada cuando sonríes y bailas. Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Tierras lejanas donde los colores quiero recordar. Al atardecer en el campo y en la ciudad, ay mi gente linda, ay qué alegría. Yo quiero fiesta. Thank you. que va a pasar. Yo solo sé que aquí hay fiesta. No sé lo que va a pasar. Yo solo sé que hay que fiesta. Que se me vayan las primaveras bailando y gozando. Que la vida es corta, corta, corta. Y la felicidad es eterna. El alma no miente, las sonrisas tampoco. Amo tu mirada cuando sonríes y bailas.
Anna Carla Masa, live a Radio Popolare. Siamo arrivati in fondo anche oggi, Claudio. Intanto grazie Anna Carla ancora.
Grazie mille.
E grazie per la musica dal vivo che è sempre molto gradita. Ragazzi, se volete sapere se Anna Carla Masa, come dire, è libera, dovete andare a vederla al Blue Note e glielo chiedete a lei. Non è che potete chiederla a noi, siamo chiesti, mica un'agenzia matrimoniale. Siamo in chiusura, Claudio. Grazie.
Siamo in chiusura, grazie mille Anna Carla.
Grazie Claudio.
A domani al Blue Note per tutti quelli che ci saranno. E
a domani.
Jack
qua,
invece torna, esatto, a partire domani come sempre.
Dalle 14.30, ora linea al GR delle 15.30. Un saluto a tutti da Matteo Villacci
e da Claudio Agostoni.
Ciao.